Parole etiche ritrovate. Testi di insospettati autori animalisti. A cura di Giannella Biddau. Con la partecipazione di Massimo Wertmüller.
Ernest Crosby nacque a New York nel 1856. Dopo gli studi universitari divenne avvocato e lavorò per il governo statunitense. Fu un riformatore, anarchico e vegetariano, precisamente vegano ante litteram. Per 5 anni rivestì la carica di giudice della Corte Internazionale di Alessandria d'Egitto e proprio mentre si trovava in Egitto fu illuminato dalla lettura di Sulla vita di Tolstoi, in cui si esortava ad amare il prossimo profondamente e fortemente. Decise pertanto di lasciare la professione di giudice e andò in Russia a visitare Tolstoi. Ebbe così inizio una bella amicizia e anche una stretta corrispondenza. Crosby voleva scoprire una filosofia di vita da abbracciare e insegnare ad altri. Affermò infatti: «Voglio che la mia vita sia una lunga storia d'amore». C'era in lui qualcosa di mistico e ad accompagnare questa ricerca dell'amore spirituale era il desiderio di libertà che si reificava nell'anarchismo. Leonard Abbott, in Evaluation and Attribute, definisce Crosby una via di mezzo tra Amleto e Don Chisciotte, galante e fantasioso, di animo puro e onesto. Un uomo che metteva un tocco di cavalleria e fantasia in tutto ciò che faceva. L'estratto che ci leggerà Massimo Wertmüller è tratto da The Meat Fetish, un libro che contiene anche lo scritto di Élisée Reclus, un altro vegetariano anarchico a cui di recente abbiamo dedicato una puntata.
I macelli si trovano sulla faccia della terra e dal punto di vista estetico, poiché ne siamo consapevoli a metà, solitamente li nascondiamo la vista. È del tutto possibile, infatti, trascorrere la vita senza vederne mai uno. Al momento posso ricordarne solamente 3 che siano mai entrati nel mio campo visivo. Uno era in campagna, nel bel mezzo del bellissimo spazio del New Hampshire, una orrenda baracca di assi nei campi, con un mucchio di orribili frattaglie da un lato e un fetore nausebondo sotto vento. Per noi bambini era come un avamposto dell'inferno in mezzo al paradiso. Lo evitavamo istintivamente e giravamo gli occhi dall'altra parte. Il secondo era il mattatoio municipale di Alessandria d'Egitto, ben visibile dalla ferrovia, con malinconiche file di bufali e altri bovini in attesa del loro turno. Una volta camminai dietro di esso, lungo la riva del Mediterraneo, non lontano dalle fondamenta del palazzo di Cleopatra, ma dovetti saltare attraverso i rivoli di sangue che scendevano in quel mare poetico e l'odore era quasi insopportabile, tanto che non passai mai più di là. Il terzo macello era a Venezia. Mi ero assicurato un gondoliere di singolare intraprendenza e dopo che ebbe esaurito la sua lista di chiese e gallerie mi condusse attraverso canali fuori mano al palazzo della macelleria. E ci rimase male quando rifiutai di entrare e insistetti per essere trasportato altrove. Non dimenticherò mai il temibile aspetto di quel luogo, né il muggito delle mucche nascoste da qualche parte, né i suoi vani sudici. Dove sono i nostri artisti che possono divertirsi e istruirsi nel palazzo del Doge e nelle accademie delle belle arti, in un tale ambiente, e discutere di bellezza e colori durante una cena costosa? Sono davvero più delicati e civili dei vecchi dogi che banchettavano mentre i topi rosicchiavano i loro prigionieri vivi nelle segrete nei piani bassi? Ma c'è bellezza nella bruttezza, ogni volta che quest'ultima rivela un torto, e chi può dire che non lo faccia sempre? Un'azione malvagia dovrebbe apparire brutta e non ha il compito di apparire diversamente. Non c'è ipocrisia nella bruttezza. E l'ipocrisia è il peccato peggiore, perché è il peccato di una finta bellezza. La bruttezza può almeno dire la verità. E nel caso del mattatoio dice una grande verità. che anche se la reprimiamo come meglio possiamo, si pronuncerà sempre più forte, finché non presteremo attenzione al fatto che macellando i nostri simili stiamo permettendo una crudeltà del tutto inutile. Che la macellazione sia crudele è così evidente che non è quasi necessario soffermarsi su questo fatto. E la crudeltà di solito accompagna la vita della vittima fin dall'inizio. L'idea essenziale della macellazione per l'alimentazione è crudele, e non si può essere crudeli umanamente.